lenti nei tempi, ma siete stati interessanti. Diciamo che i 140 caratteri di Twitter non ci stavano. Guardate, chiudiamo con un intervento molto interessante, rimanete, perché la parola magica è stata detta stamattina, Google. Allora, la persona che ora interviene è il presidente di SEMEA di Google, che è una delle zone più interessanti del mondo, c'è l'Africa, la Russia, il sud-est, insomma, ve lo dice meglio lui. E Google è davvero una parola magica perché vuol dire semplificazione, vuol dire una chiave di accesso e soprattutto in questi paesi, che sono i paesi più interessanti, più in trasformazione, più problematici, vuol dire anche democrazia, vuol dire un sacco di cose. Quindi, insomma, vi invito a seguire questo intervento. Grazie.
Stop sign. Yep. Car's using the radars and laser to check and make sure there's nothing coming either way.
I find myself looking.
Old habits die hard, man. Hey, they don't die.
Hey, anybody up for a taco?
Yeah, yeah. What do you want to do today, Steve?
I'm all for tacos on myself.
All right. Well, let's go get a taco at the drive-thru. And we're turning into the parking lot. Yep.
How neat.
Go. I kind of creep along here. Does anybody have any money?
I've got money.
No, I've got my wallet right here. You roll down your window and order a burrito.
Yeah, push that. I'm doing very well. How are you today? This is some of the best driving I've ever done.
percent of my vision is gone. I'm well past legally blind. You lose your timing in life. Everything takes you much longer. There are some places that you cannot go. There are some things that you really cannot do. Where this would change my life is to give me the independence and the flexibility to go the places I both want to go and need to go when I need to do those things.
Il video era un pochettino lungo, ma credo che sintetizzi in modo molto chiaro la sfida che abbiamo tutti davanti. Semplificare la complessità. Innanzitutto grazie, volevo ringraziare il Presidente Sassoli e Lupa per l'opportunità di essere qui e di raccontarvi un po' l'esperienza che in particolare faccio da italiano nel mio ormai quarto anno da Google. Questa sfida del semplificare la complessità mi sembra uno degli elementi fondamentali per capire il successo di aziende come Google e in generale di chi opera su Internet. Spesso sentiamo il web crea caos, crea ulteriore complessità, molte informazioni che arrivano da tutte le parti. Ora vorrei ripartire da due elementi. Il primo, ricordarci che il web, e in particolare l'Internet, è il primo linguaggio universale che abbiamo veramente, a parte l'inglese maccheronico che parliamo un pochettino tutti, no? Specie noi italiani, ma è la prima volta, credo nella storia dell'umanità, no? Famosa Torre di Babele, in cui si è accettato da tutti un linguaggio comune, accettandone anche gli obblighi. E questo linguaggio comune ha permesso di modificare completamente il modo di comunicare. Quando si pensa a Google, parlerò di Google non per farne pubblicità, ma per raccontare l'esperienza vissuta dall'interno. Sono quattro le parole che hanno reso Google quello che è. Quando fate la ricerca sul web, volete quattro cose. Esaustività, si risponde a qualunque domanda. Velocità, se si aspetta non funziona. Ergonomia, semplicità, questa pagina bianca. E pertinenza. La chiarezza e la semplicità sono i due elementi che nel web fanno la differenza. Vorrei oggi analizzare un pochettino cosa è cambiato nelle nostre vite da una prospettiva molto simile a quella discussa oggi e forse faccio un pochettino, quasi per fortuna, un po' il riassunto di quello che ci siamo detti. Insistere sul valore portato all'economia, parlare un attimo di cultura e terminare molto velocemente su quali sono i valori che ho visto all'interno di Google, giusti o sbagliati che siano, ma che portano forse al successo che l'azienda ha avuto oggi. Abbiamo cominciato a parlare del fatto che ci siano molti schermi, che tutti sono su diversi schermi. Il dato interessante è questo. 63% delle persone che utilizzano uno smartphone contemporaneamente guarda la televisione. O il 33% guardano TV e utilizzano lo smartphone allo stesso momento. Addirittura il 10% di quelle che usano un telefono portatile leggono nel frattempo. Mia figlia ci riesce, io no. Ma se noterete, la cosa stupefacente è che intorno al cerchio le percentuali fanno più di 100%. Il che significa che alcune persone, specie questa famosa generazione millennium, è capace di leggere, di guardare la televisione e magari usare lo smartphone allo stesso momento. Questo è un elemento per noi estremamente importante, perché significa, primo, che i media sono additivi l'uno all'altro e che con l'arrivo di nuovi media, l'abbiamo già visto quando la TV arrivò anni fa, si aggiungono, il tempo passato sui media si aggiunge uno all'altro e non è semplicemente sottrattivo, il che è forse una buona notizia. Secondo, che però lo stato d'animo in cui ci si trova diventa fondamentale. Come diceva questa mattina Martin Sorrell, che ringrazio, grande differenza se io cerco una bottiglia di vino su un motore di ricerca o se mi viene proposta quando sto su un sito web o su un motore di social. Quindi lo stato d'animo delle persone diventa fondamentale. Per capirlo è importante capire quali media utilizzano, in quale momento della giornata e con quale contemporaneità. Una delle proposte che vorremmo fare è quella di creare, in alternativa e a completamento di quello che viene fatto da AudiWeb o da Auditel, un single source panel che calcoli il tempo passato su ciascuno dei diversi media, sul telefono, sulla televisione, su internet, sul desktop, su tablet, da ciascuna delle famiglie, per capire queste dinamiche e capire quelle sono poi le realtà. Questo per esempio l'abbiamo fatto in Francia, lo stiamo facendo in Germania e in Inghilterra, ha confermato l'importanza della televisione e la crescita di utilizzo della televisione negli ultimi anni, pur essendo in presenza di internet. Ma il fatto che io sono in televisione, ma nello stesso momento sono anche con un PC davanti o con un tablet, e che al stesso momento cercherò o farò alcune cose, cambia anche magari il modo in cui è logico fare pubblicità o presentarsi in televisione. La difficoltà però è riuscire a coinvolgere. E credo che questo coinvolgimento, che è assolutamente fondamentale per creare una connessione, per far sì che poi la pubblicità ha successo, debba tenere conto di tre elementi. Il primo, la qualità della creatività e la coerenza fra quello che viene proposto e il messaggio, perché il mondo in cui viviamo porta più trasparenza e possibilità di confronto. Il secondo è il momento e lo stato d'animo della persona che riceve. E il terzo è adattare il messaggio al media che si utilizza, che sia un telefono, che sia un tablet o che sia un PC o la televisione stessa. E questo insieme di cambiamenti sono altresì una grande opportunità per arrivare a comunicare meglio. Ora, su internet si sono dette molte cose. Penso che ormai si sia abbastanza convinti in Italia dell'importanza di internet sull'economia, quindi andrò molto veloce su questo aspetto. L'impatto del web, abbiamo fatto uno studio con BCG, Fattore Internet, studio chiaramente gratuito che chiunque può downloadare dal web sul sito, credo, di BCG o anche su cercandolo su Google. L'impatto del web sull'economia è di 56 miliardi nel 2010. 56 miliardi includono l'e-commerce, includono la pubblicità, includono la spesa della pubblica amministrazione e includono quello che abbiamo definito come cercare online, informarsi online e acquistare poi offline. La cifra è importante, è uno dei principali elementi dello sviluppo dell'economia. Contribuisce alla crescita dell'economia in Italia per mezzo punto, in Francia per 0,7, in Inghilterra per un punto del PIL, il che non è poco. Ma soprattutto 3 anni fa era meno di un terzo di quello che è oggi in Inghilterra, in Italia era praticamente inesistente e in Francia era a metà. Quindi tutto questo sono elementi, direi, importanti. La previsione, allora, se uno prende soltanto la web economy, cioè l'e-commerce e gli operatori su internet direttamente, siamo a 31,6 miliardi. Se si aggiunge la pubblicità e l'indiretto si arriva a 56 oggi e si arriverà nel 2015, comprendendo il diretto, a circa 60, al 3 o 4% del PIL e il totale a circa 5%. Quello che è preoccupante per l'Italia però, e che è il punto su cui volevo porre l'accento, è che rispetto a altre economie, all'Inghilterra, alla Francia, agli Stati Uniti, usiamo questa leva molto meno. E usando questa leva molto meno ci creiamo delle difficoltà. Contribuisce meno al PIL, quindi può compensare meno fasi di crisi. Abbiamo visto per esempio in Grecia, dove noi lavoriamo da anni, chiaramente il web è stato l'elemento che ha permesso di sviluppare sempre più il turismo. E questo è uno degli elementi che in questa situazione, l'unico forse che hanno, di crescita e sostegno all'economia insieme ad altri, insieme alle difficoltà insomma, che stanno ora affrontando. Quindi è importante per l'economia lo sviluppo del web ed è importante in particolare per le piccole e medie imprese. Permette di crescere più velocemente, permette l'internazionalizzazione. Io ho vari esempi di questo, ma l'esempio che uso sempre è un'azienda per cui mi è capitato di lavorare, che è nell'est della Francia, che produce vasche da bagno. E queste vasche da bagno non si vendevano più perché erano quelle belle di porcellana e le vogliono in pochi, ce ne sono di meno costose, eccetera. Potendo aprire dei siti web un po' nel mondo, vendendo le sue vasche da bagno nel mondo tramite questo, usando la logistica di vari operatori, sono rimasti in vita. L'internazionalizzazione è un elemento vitale per la piccola e media impresa italiana e il web è il modo di poterlo fare in costo efficiente. Quindi è importante. Incremento dell'occupazione. Sfaterei qui un mito. Si dice l'internet per efficienza ha distrutto posti di lavoro. Il calcolo fatto insieme a BCG e McKinsey è che per ogni posto di lavoro perso se ne sono creati 2,7 su internet. Questo è un calcolo generale per i paesi occidentali. In Francia siamo a 2,8. In Italia non abbiamo un calcolo preciso, credo che siamo oggi a circa 1,5. Sono stati creati in Italia 700-800.000 posti di lavoro su internet, grazie a internet tra indotto e diretto negli ultimi 2-3 anni. In Francia 1.200.000-1.300.000. Quindi è chiaro che c'è un recupero da fare. Il web è importante per la selezione di clientela, per produttività, per molti degli elementi. E un'economia come la nostra, che è un'economia di piccole e medie imprese, ha bisogno di questa leva. Non mi soffermo su quello che fa Google come progetti per le piccole e medie imprese, perché lo scopo non è parlare di Google. Vorrei parlare di dati, perché voglio chiarire due punti che mi preoccupano moltissimo dei discorsi che ho sentito oggi. Allora, la privacy è una cosa fondamentale. È l'approccio che noi abbiamo al social network che ne tiene conto. È chiaro che a partire dal momento in cui sappiamo che un utente si collega ai nostri servizi con nome e cognome, è più facile proteggerlo, perché puoi dirgli dammi tu le indicazioni su quello che vuoi e che non vuoi. Quindi il rispetto della privacy è qualcosa di cui siamo convinti, come anche del rispetto del diritto d'autore, ne sia prova tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni in questa direzione. Tuttavia, l'utilizzo dei dati statistici su quello che le persone fanno su internet e l'utilizzo dei dati con loro accordo più individuali sui loro interessi, le loro preferenze, i loro comportamenti, è un elemento fondamentale dell'economia internet che dobbiamo, in Italia in particolare, trovare maniera di poter utilizzare come leva. Fatemi dare due esempi di questo. Se pensate che delle riviste o dei magazine inglesi, o anzi, vediamo le news inglesi, hanno oggi 70% del loro traffico giornaliero fuori dall'Inghilterra, scrivono in inglese, è più facile per loro, capiremo tutti che per loro il bacino è mondiale. E quindi creare un business model su un bacino mondiale, i numeri sono più elevati, è più semplice. Noi italiani che abbiamo solo la nostra lingua e che fuori dal paese sì abbiamo molti italiani, ma sono solo il doppio degli italiani che sono nel paese e che capiscono l'italiano e lo parlano rimangono in meno, se non utilizziamo queste leve per incrementare il valore apportato dalla pubblicità, perché è più targetizzata, perché è più specifica, perché risponde a un bisogno, ci creiamo delle condizioni economiche di mercato su internet che non sono viable, come direbbero gli inglesi, che non funzionano. I dati a cosa servono? Anche lì vorrei darvi due esempi. Un primo esempio, noi abbiamo una base dati di tutte le ricerche fatte dal 2004 a oggi su internet. Base dati che si chiama Insight for Search, che è pubblica, chiunque di noi può andarci, Insight for Search cerca. Questo permette di fare molte cose. I dati sono importanti perché permette di fare delle previsioni. Il settore del cinema oggi, per esempio, fa previsioni. Guardano gli andamenti, guardano gli interessi delle persone verso certe cose, magari fanno dei teaser su internet e poi dicono ok, vediamo quante persone saranno interessate a un film 2-3 mesi prima che esca. Previsioni su delle malattie, su delle epidemie, confronto di marchi, valutazione di quello che è ancora il valore che certi marchi hanno, le parole che gli vengono attribuite, per capire come tutto questo su internet viene interpretato e capito. Altro esempio, il remarketing, che è oggi la frontiera forse importante di internet, che è quella frontiera in cui io dico, bene, questa mattina Fabio, futuro nuovo country manager Google Italia, è andato su internet a cercare delle automobili, la sera gli servirò una pubblicità sulle automobili su un sito su da quella parte in cui lui è. Certo, questo servizio, se ha senso, se Fabio è disposto a riceverlo e me lo potrà indicare, incrementa il valore del messaggio, completa il messaggio e magari porta al passaggio all'atto. L'utilizzo dei dati, quindi, incrementa il valore per chi fa pubblicità, diminuisce i costi, permette di lavorare sempre a performance e permette poi anche, naturalmente, di analizzare molto meglio il risultato e la situazione. Io direi, si è discusso spesso di Google come un elemento disruptive di mercato. Io penso che più che Google essere disruptive, è stato disruptive l'arrivo della performance, cioè il fatto che sul web le cose siano molto più misurabili. Si può misurare il risultato di una campagna, si può misurare il risultato rispetto al costo. Quando si fa transazione pura si può calcolare il costo di acquisto fino al dettaglio e spesso su internet si lavora tramite delle aste, quindi il prezzo lo facciamo noi pubblici, quelli che fanno pubblicità. Questo naturalmente ha creato delle condizioni di mercato molto diverse dal mondo passato e penso che sia importante tener conto di questi dati e trovare insieme gli equilibri per, pur rispettando la privacy, traendo il valore che questi dati possono portare a chi fa pubblicità e a chi la riceve. Velocemente poi passerò su questa. Questo è un esempio, è un artista indiano, è un artista indiano che produce un tipo di arte, Tanjore Painting, che non è che abbia una clientela mondiale gigantesca, che però, guardando al di là dell'India, creando dei siti web in alcuni paesi, acquistando dei termini, delle parole che sono coerenti con quello che lui fa, ha potuto crearsi un mercato e ha potuto svilupparsi con dei costi e delle modalità molto basse. Google lavora in questo momento molto in Africa e quello che facciamo quando andiamo in Africa è cercare di mettere l'internet, questo tipo di leve che trasformano la vendita in un costo, da costo fisso a costo variabile, a servizio di piccole e medie imprese. Per esempio, chi fa vestiti può venderli senza dover aprire negozi. Ecco, l'efficienza di internet, la velocità di internet, la possibilità di mettersi in connessione con utenze mondiali, di creare delle nicchie, di sviluppare queste nicchie e di creare quindi delle attività economiche a costi molto bassi è qualcosa che è importantissimo che capiamo e che utilizziamo come sistema paese, perché altrimenti rischiamo di continuare a incrementare il nostro ritardo rispetto ad altri e di perdere parte del valore. I marchi nazionali, da un anno lavoro insieme ad altri su un'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia. Io ho una convinzione che credo, anzi non è solo mia, perché questa mattina mi pare l'abbia detta Dominique Moisy e Francesco Giavazzi anche, l'Italia è un paese che rappresenta per il mondo un sogno su certi settori, sull'alimentazione, sul viaggio, sul turismo, sul mobile, su anche la meccanica in certi aspetti. I nostri marchi, perché sono italiani, hanno più valore, perché portano un passato, portano una creatività, portano un qualche cosa. Questo sogno italiano dobbiamo mantenerlo, dobbiamo curarlo. E se ci riflettiamo un attimo, uno dei problemi che abbiamo oggi è che la cultura italiana, le nostre, le bellezze dell'Italia, sono meno sul web che quelle di altri paesi. Parlavo con un nostro ex governante qualche tempo fa che mi diceva, ma perché in Sicilia, Sardegna, Sud Italia la gente sembra venire meno? Perché se sei un russo, un americano, un francese o un inglese, se su internet non trovi le zone, non sono descritte in un modo appealing, gli alberghi non ci sono, le situazioni sono poco descritte, non ci capisci quello che ci puoi andare a fare, per te quei paesi non esistono più. Non esisti più. Quindi è fondamentale lavorare sul portare la cultura italiana, i nostri valori su internet. Il rischio che corriamo altrimenti è che si continui ad avere un mondo nel cui 80% dei contenuti, come è adesso, sono anglo-americani. Se 80% dei contenuti su internet sono anglo-americani, rischiamo a termine la perdita di competitività del nostro sistema e dei nostri valori. Quindi stiamo cercando di fare tutto il lavoro possibile e siamo pronti a collaborare con chiunque lo desideri e ha capacità di portare valore perché la cultura italiana sia presente su internet. Questo è importante per un altro motivo. Ciascun luogo è difficile a promuovere a sé stante, promuovere Pompei, promuovere una delle bellezze dell'UNESCO come abbiamo fatto recentemente, da solo è complesso. Creare delle infrastrutture su cui uno possa appoggiarsi l'uno sull'altro e quando qualcuno è interessato a un tema le possa trovare, ci sembra particolarmente importante e pertinente. E anche creare delle esperienze su internet che siano piacevoli in questo senso. So che cerco di andare più velocemente possibile perché capisco l'ora e capisco anche... quindi avrei da descrivere un solo progetto, che è il progetto ART. Abbiamo messo 160 musei, spero che il video parta. No? Ho sbagliato col clicker, sì. Ah sì, perfetto. Tecnologia e digitalizzazione. Digitalizziamo opere d'arte, sono 33.000 adesso. Il primo anno i musei avevano poca fiducia, erano solo 9. Adesso sono 33.000 opere d'arte digitalizzate, 160 musei. Con Street View entriamo nelle gallerie dei musei. Come detto, si vede tutta la galleria, si può guardare il dettaglio, si può vedere l'opera d'arte e si può viverla e capirla. Due o tre anni fa ci dicevano, ma queste cose non sono interessanti perché se l'ho visto così, perché dovrei andare nel museo? La realtà è che la Gioconda è il quadro più visto su internet, è il quadro anche più visto in realtà. E questo tipo di sistemi generano traffico. Abbiamo visto che per Versailles, abbiamo visto che per i musei in generale che partecipano a questi progetti, il traffico sui loro siti aumenta del 30%. Il numero di visite cresce, non lo so perché adesso è nuovo, ma nei primi mesi l'effetto è stato molto rilevante. Bisogna vedere se poi si abbassa nel tempo. Quindi non vorrei dare una cifra che poi sembra eccessiva. Ma è fondamentale anche per i nostri marchi, per le nostre aziende, che il substrato culturale in cui noi viviamo venga rappresentato nel modo più completo possibile. E quindi insisteremo in questo senso nel proporre idee per poterlo fare. Ed è anche, se vogliamo, il nostro modo di collaborare un pochettino all'economia. No? Adesso non voglio mettermi a pagare di tasse, ma sarebbe complesso e spesso siamo criticati per questo. Io penso che si contribuisca all'economia in tante maniere, creando lavoro, creando indotto, aiutando le piccole e medie imprese, portando avanti progetti culturali e avendo dei valori come impresa che permettano lo sviluppo intorno a sé. Adesso vorrei terminare in due minuti con tre valori per me che sono stati forse la mia più grande sorpresa arrivando da Google. Lo racconto come ex persona dall'esterno che ora vive dall'interno. Uno, la libertà di espressione. A noi nel mondo occidentale la libertà di espressione sembra ovvia, no? È giusto, è un principio del giornalismo, è un principio fondamentale. Ma quando andiamo in determinate culture, anche il Medio Oriente, ove la religione e il governo sono ancora legati, e non entro in giudizi di valore, è solo un dato di fatto, chiaramente l'espressione è un pochettino più controllata. Poi, magari, gruppi come quello che appartengo io, si sono dati delle regole, niente pedopornografia, togliamo i siti che hanno certe situazioni, provate a cercare del nudo su YouTube, è molto difficile, ci diamo delle regole, ma queste regole non se le possono dar tutti e non si possono imporre per legge perché è molto complicato farlo. Quindi la libertà di espressione è un valore fondamentale. Ma chiediamoci un attimo, per tutti quelli che lavorano sull'internazionale, è caso che vivo molto da vicino, è il nostro sistema di valori occidentali quello giusto? Cioè siamo noi a aver ragione nel dire l'espressione la libertà di espressione deve essere un valore codificato secondo il nostro modo di vedere? Una multinazionale come la mia, che lavora in non so quanti paesi, mettiamo in un centinaio di paesi e forse qualcuno in più, come fa a avere un referenziale di valori comuni dappertutto che sia accettabile ovunque? È complesso, ma è necessario avere determinati valori. Quindi noi sulla libertà di espressione abbiamo deciso di accettare la visione occidentale, l'abbiamo visto in Cina, l'abbiamo visto da altre parti, misuriamo il numero di interventi che gli stati fanno nel richiedere informazioni a noi e cerchiamo di farlo sapere sulle persone e sulle situazioni. Abbiamo deciso che quando ci vengano chiesti nominativi o situazioni di persone in paesi dove vige la pena di morte o vigono determinate punizioni corporali, la nostra posizione è non diamo l'informazione. E naturalmente l'abbiamo vissuto nel caso della situazione egiziana. Io ricordo ancora la telefonata che ricevetti quella sera quando chiusero l'internet, lasciarono la telefonia mobile aperta, dicendo che facciamo? C'è una tecnologia che permette insieme a Twitter di creare dallo speak sul telefono il tweet e quindi di continuare a far comunicare. Lo permettiamo? Apriamo il bridge o no? Decidemmo di aprirlo perché pensavamo che questo era il valore in cui dovevamo credere. Chiaramente scelta che potrebbe essere legittimamente criticata. Due altri valori importanti. Internet ha un potere di effetto leva molto significativo sullo sviluppo e la comunicazione. Penso che sia venuto il momento per cui i diversi operatori che lavorano su questo mercato cercano di capire insieme quello che può portare all'economia e accettare una logica. Se Internet è diventato forte, è diventato quello che è diventato, è perché alla base c'è un linguaggio aperto che tutti possono capire, parlo dei computer, è un linguaggio di bit, ma questa omogeneità è quello che ha fatto l'effetto leva e ha fatto crescere. La creazione di wall garden, la chiusura, la ricreazione di piccoli sotto Internet possono essere le proposte di valore che magari funzionano a breve termine. Io ho lavorato per un'azienda che l'ha fatto per tanti anni, ero presidente di AOL in Europa prima, ma comportano un problema. Prima o poi qualcuno vuole uscire da quel bel giardino definito, vuole andare al di là, ci vuole essere innovazione, e quindi scommettere contro l'Internet, scommettere contro l'apertura, secondo l'esperienza di Google, è un rischio. Due valori e termino. Questo è il più conteso. Focus sull'utente, tutto il resto viene da sé. Noi abbiamo una fissazione, una regola di base, che è: da noi ci potrebbero essere almeno altrettanti ingegneri che non ingegneri. Quindi il 50% dell'azienda sono ingegneri. Gente che non pensa a far soldi, pensa al futuro, al prodotto, all'utente, a medio e lungo termine. E il 50% sono gente come me che lavora con l'environment per cercare di portare ricavi. Però la logica è comunque di essere driven dal prodotto e dal focus sull'utente. Certo, il focus sull'utente quando operi su Internet è fondamentale, perché è quello che crea la semplicità, è quello che crea il risultato. È quello anche però che crea qualche volta le difficoltà con altri settori, perché le posizioni cambiano. Noi su questo ci siamo dati una regola: nessuno di noi, noi per primi, ma crediamo nessuno al mondo oggi, possa dire vivo su una posizione di reddito definita o la rendita a vita, non devo cambiare, è giusto che il mondo rimanga come ha permesso a me di crescere e di arrivare fin dove sono arrivato oggi. Se parliamo di equità, se parliamo di condivisione di valori, se parliamo di sostenibilità, credo che un corollario che dobbiamo accettare, che è duro da accettare quando si è avuto successo fino ad oggi, e che è duro da accettare anche quando, come sei Google, devi cambiare il tuo modello per andare verso il telefono mobile o verso altre direzioni a tutta velocità, è che oggi il mondo va talmente veloce che nessuno di noi ha garanzie di futuro, né garanzie che il proprio business model, modello di ricavi e costi, possa rimanere quello che è domani, dopodomani, fra due anni, fra cinque anni. E che la sfida di rimettersi in discussione con attenzione all'utente, no? A questi famosi Millennium Generation, è una sfida che purtroppo, se non accettiamo, verrà accettata da altri e verremo spiazzati. Quindi, per quanto sia duro e difficile, siamo in un mondo in cui la rendita di posizione non esiste più, e in cui forse questo per me è il grande cambiamento del capitalismo attuale, che la sua velocità fa sì che chi non si rimette in discussione, non accetta ogni giorno di adattarsi a un mondo che evolve, fa correre dei rischi a se stesso, ai suoi azionisti e anche ai suoi clienti. Due elementi. Diventa, secondo me, ed è un altro valore che siamo dati, molto importante la piacevolezza, no? Questo è un telefonino portatile, il ragazzino, c'è un sistema di riconoscimento visuale, vuole entrare nel telefono di suo padre, ma non può, chiaramente, gli serve il padre per farlo. Il piacere dell'esperienza, la semplicità è un valore che riteniamo essere molto importante, perché la generazione attuale ricerca questo fun, ricerca questo divertimento e ricerca questa ironia in quello che viene effettuato. E quindi mi sembra un valore sul quale insistere. Sull'apertura del web penso di aver detto quello che c'era da dire. Ripeto che per noi è un valore fondamentale, che ha anche un costo e che ci obbliga a rimetterci in discussione ogni giorno. E termino...
Jumpers in 5, 4... 3, 2, 1.
Copy that, jump is ready.
This is awesome.
I signori stanno utilizzando dei loro occhialetti, uno di loro è il nostro fondatore Sergey Brin, beato lui che può ancora fare queste cose, per buttarsi da un aereo, comunicare contemporaneamente sul web, condividere quello che stanno vivendo insieme ad altri, tutto questo attraverso un paio di occhiali che ha una telecamera, che ha un visore che permette di fare tutte queste cose. Il telefono portatile è stato alla frontiera degli anni 90. Sergey Brin sta scommettendo che il portare tutto negli occhiali è la frontiera futura. Per esempio, io cammino per strada e il mio occhiale mi dice: no, è chiusa la metropolitana, vai da un'altra parte per andare dove devi andare. O mia moglie mi può mandare un messaggio direttamente sugli occhiali: guarda che sei in ritardo nel tornare a casa, questo non va bene. Quindi vuol dire, tutti questi cambiamenti sono fondamentali. Io direi, per chiudere, che sono tre gli elementi importanti. Il primo, risolvere problemi difficili, cioè sul web, e vale per qualunque proposta di valore, risolvere il problema a qualcuno, un problema importante a qualcuno, anche se sono pochi ma è una nicchia precisa, è fondamentale, e c'è la possibilità di farlo, perché le nicchie oggi sono globali e non sono più nazionali. Secondo elemento, ed è per me importante nella pubblicità, i dati, la possibilità di avere dei dati, di capire quello che succede, fa sì che lo stato d'animo delle persone è importante, se ne deve tener conto, è diverso ricevere un messaggio in certi momenti che in altri, e la gente utilizza l'insieme dei media uno insieme all'altro, e quindi bisogna tenerne conto nel come si costruiscono i messaggi, perché cerco su internet appena vedo la pubblicità dell'automobile, e se non ci sei cerco il concorrente e viceversa. E il terzo, questo elemento di leggerezza, la nuova generazione richiede un elemento forte di rimessa in discussione di leggerezza, che forse rende il tutto un po' più piacevole e creativo. Dal mio punto di vista, certo, sono grandissime sfide, è difficile per ciascuno di noi, ma sono ottimista perché entriamo in un mondo in cui siamo tutti costretti a essere trasparenti, a portare valore e accettare le sfide dell'economia. In fondo, se abbiamo voluto il capitalismo, è quello che abbiamo chiesto. Grazie.
Grazie a Carlo D'Asaro Biondo, molto interessante l'intervento, i filmati. La signora che mi ha fatto questa bella acconciatura andandosene mi ha detto: ah, ma era interessante il convegno, io pensavo uno di quelli noiosi, e invece mi sono divertita, mi ha fatto molto piacere. E mi ha